Elezioni comunali, delusione, centrosinistra, Venezia sconfitta quasi certa nonostante le aspettative della vigilia, anche Reggio Calabria e Arezzo vince la destra, il Campolargo tiene a Pistoia, Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca, affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni, disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente, l'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz, verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Al tavolo, al Ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1.719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni e sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, si giustifica la multinazionale svedese, nuovo incontro il 15 giugno. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio, in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo, ha votato il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il Campolargo rappresentano una delusione. Reggio Calabria ha assegnato al primo turno il candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Destra in vantaggio anche ad Arezzo. Messina si conferma sindaco, il candidato del movimento meridionalista di Catena De Luca. Prato e Pistoia dovrebbero andare al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove per il centro-sinistra si profila una batosta inaspettata. In diretta l'inviato Luigi Ambrosio.
Buonasera, Andrea Martella, il candidato del centro-sinistra, è appena arrivato al comitato elettorale, adesso è chiuso con i suoi collaboratori e dirigenti dei partiti del centro-sinistra in una stanza, poi i giornalisti lo stanno aspettando, probabilmente andrà a dichiarare la sconfitta. Siamo a circa il 50% dello scrutinio, che procede molto lentamente e è sotto tanto, è al 37-26%, mentre il candidato soprattutto del centrodestra, Simone Venturini, che è un centrista, è al 53,68% per la precisione. È vero che la sua percentuale è andata via via scendendo, partiva da 10 punti in più a inizio spoglio, però insomma siamo a metà, quindi questa è una prospettiva reale ormai, la sua vittoria al primo turno. Una vittoria che politicamente è in continuità, quindi con i 10 anni dell'amministrazione Brugnaro, che ottiene molti consensi soprattutto fuori dalla città storica, quindi nelle importanti grandi periferie che danno il voto di maggioranza, e questo sarà il primo tema su cui il centro-sinistra dovrà interrogarsi, visto che immaginavano addirittura una vittoria al primo turno. L'altro tema molto importante su cui bisognerà fare una seria analisi qui a Venezia è quello dell'astensione, che è più alta che nelle altre città, nonostante al referendum invece le cose siano andate male per il governo Meloni. Quindi qui è una vittoria del centrodestra che ha anche evidentemente una proiezione di carattere nazionale, molti temi, quelli economici, quelli sociali, quelli dell'immigrazione, su cui evidentemente il centro-sinistra non è riuscito a fare breccia, invece a destra ha vinto la paura. Lì nello studio.
Grazie Luigi Ambrosio. Poco fa è arrivato il commento della Presidente del Consiglio Meloni, anche oggi l'annunciato crollo del centro-sinistra si rimanda a domani. Nel centro-sinistra invece in queste ore in pochi vogliono commentare. Da Roma, Anna Bredice.
Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il partito manda il responsabile dell'organizzazione Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo e che il centro-sinistra è in campo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, forse inserita quando parla di un insieme di luoghi dove ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora cercano di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra, un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Meloni un test dopo il referendum, per l'opposizione la speranza forse che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti. Il referendum non lo è stato, al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia il risultato è un chiaroscuro, il PD ottiene buoni risultati in parecchie città, a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, non più nella regione ma nella sua città, ed Elislein deve incassare anche questo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo, a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non sono contati molto nella scelta degli elettori. I leader dei partiti si tengono lontani ancora dai commenti, Taruffi per il PD, Gasparri per Forza Italia, ma Salvini torna alla carica e chiede di nuovo di togliere la cittadinanza a chi compie reati. In linea allo studio.
In Lombardia si votava in due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Lo spoglio è andato molto in ritardo, in studio mi ha raggiunto Alessandro Braga.
Sì, a Mantova, dove le operazioni di spoglio, come dicevi, stanno proseguendo molto lentamente, sembra certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centrosinistra al campo largo, che raccoglie così l'eredità del sindaco uscente. Al momento viene dato intorno al 70%. Più in bilico invece la situazione a Lecco, dove il candidato del centrodestra e il sindaco uscente di centrosinistra sono divisi da pochissimi voti. In questo caso certo il ballottaggio tra due settimane. Da segnalare in Lombardia la situazione di Vigevano, con la candidata del centro-sinistra Unito avanti, ma la destra si presentava divisa con tre candidati, e qui c'è stato l'unico posto in Lombardia dove c'era un candidato chiara espressione di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. In questo momento, quando siamo arrivati ai due terzi degli spogli, è al 15%, con Futuro Nazionale che sarebbe 2,5 punti sopra la Lega e a pochissimi voti da Fratelli d'Italia, quindi un exploit per il candidato vannacciano.
Grazie Alessandro Braga. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Il servizio di Alfredo Somoza.
La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a dover adottare dei contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
Prosegue il negoziato tra Iran in Stati Uniti e Medio Oriente. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Emanuele Valenti.
I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato è che nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
La flottiglia di terra è ancora bloccata a Sirte, il convoglio è stato fermato alle porte della città dalle forze del generale Haftar, il piccolo gruppo inviato a trattare un passaggio sicuro è stato arrestato e portato davanti a un tribunale di Bengasi. Tra di loro ci sono due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Stiamo lavorando per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti stamattina, poco dopo le 5 a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Il conducente del furgone è rimasto ferito. I due lavoravano in un allevamento della zona, con sé non avevano documenti, ma solo il contratto di lavoro. Al tavolo, al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto Desi nelle Marche e il dimezzamento delle altre fabbriche. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirarlo. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora Electrolux si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale FIOM.
Piragli ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
Allora, un piano.
Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata ad una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno della polizia. Da Torino la collaboratrice Rita Rapesardi.
Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa ha provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura, come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8, tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
E dopo la sconfitta in casa col Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri, ha licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada. L'unico dirigente che resta al suo posto è Ibrahimovic. ...19.45, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Prossimo appuntamento alle 22.30, buona serata e buon ascolto.